Samuele. Saul comunicò a Jonathan suo figlio e ai suoi ministri di voler uccidere Davide, ma Jonathan figlio di Saul nutriva grande affetto per Davide. Jonathan informò Davide dicendo: Saul mio padre cerca di ucciderti, sta in guardia domani, sta a riparo e nasconditi. Io uscirò e starò al fianco di mio padre nella campagna dove sarai tu e parlerò in tuo favore a mio padre. Ciò che vedrò te lo farò sapere. Jonathan parlò dunque a Saul suo padre in favore di Davide e gli disse: non pecchi il re contro il suo servo, contro Davide, che non ha peccato contro di te, che anzi ha fatto cose belle per te. Egli ha esposto la vita quando abbatté il Filisteo, e il Signore ha concesso una grande salvezza a tutto Israele. Hai visto e hai gioito. Dunque, perché pecchi contro un innocente, uccidendo Davide senza motivo? Saul ascoltò la voce di Jonathan e giurò: per la vita del Signore non morirà. Jonathan chiamò Davide e gli riferì questo colloquio. Poi Jonathan introdusse presso Saul Davide, che rimase alla sua presenza come prima.
Il rapporto che il primo libro di Samuele racconta tra questi due giovani, Davide e Jonathan, è uno dei più belli, forse è il più bel esempio di amicizia nella Bibbia e anche un po', se vogliamo, nella storia, perché non ci sono tanti esempi di questo genere, diciamo, ecco. E questo racconto è la vicenda di questi due giovani che diventano amici e vi rimangono tali nonostante gli ostacoli che si verranno a interporre alla loro amicizia. E noi oggi finiremo il nostro incontro leggendo un brano del libro del Siracide che parla dell'amicizia e vedremo come questo racconto di Davide e Jonathan è un po' la rappresentazione narrativa di quel poema che troviamo nel libro, in uno dei libri sapienziali della Bibbia. Davide è di ritorno da aver ucciso Golia e si presenta al re e accanto al re è seduto, ecco, come in una sala del trono, no? Ecco, lì insomma erano nell'accampamento, ma insomma è il figlio Jonathan, che appunto che è l'erede al trono, è quello che avrebbe, secondo la linea dinastica, dovuto succedere a Saul. Ma noi sappiamo che già Dio ha unto come re dopo Saul Davide. Tutti sono meravigliati, tutti sono pieni di stupore per quello che ha fatto Davide, per la vittoria sul Filisteo e poi dopo la conseguente vittoria della battaglia nei confronti appunto dei nemici. Tutti sono meravigliati, tranne Jonathan, che invece è rimasto colpito, non sorpreso, ma colpito. E assume un atteggiamento nei confronti di Davide subito molto esplicito. manifesta subito ciò che questo incontro ha provocato in lui. E nei primi versetti del capitolo 18, Jonathan prende la parola e dice, dice appunto il capitolo, quando Davide ebbe finito di parlare con Saul, l'anima di Jonathan s'era già legata all'anima di Davide. Jonathan strinse con Davide un patto perché lo amava come se stesso. Jonathan si tolse il mantello che indossava e lo diede a Davide e vi aggiunse i suoi abiti, la sua cintura, il suo arco e la sua spada. Quindi l'unto che ancora è nascosto, no? Viene onorato e rivestito delle vesti dell'erede al trono. Noi sappiamo che le vesti simboleggiano la persona stessa, dicono la personalità di colui che le indossa. Per cui offrire le proprie vesti a un altro significava fare dono di se stesso. Questo fa Jonathan nei confronti di Davide. Quindi l'amicizia, questo rapporto tra questi due destinati a essere re, l'uno per discendenza e uno per elezione da parte di Dio, viene questo rapporto, questa amicizia viene sancita, viene suggellata, si potrebbe dire, da un patto che è concluso con una cerimonia, si potrebbe dire, cultuale, cioè viene fatta una vera e propria alleanza, si potrebbe dire, davanti a Dio, che esprime la scelta dell'uno nei confronti dell'altro, ma anche nei confronti del Signore. Lo scambio di abiti e delle armi dice che questo legame non è solo un legame di parole, ma ci sono dei gesti ben precisi che mostrano l'identità di questi due che si incontrano. Jonathan dona a Davide la sua armatura, l'armatura da guerriero e gli abiti da principe. Quindi trasferisce la propria dignità su Davide. Davide, ricordiamo, aveva rifiutato l'armatura di Saul e in questo modo aveva prefigurato il suo modo diverso di essere re rispetto a Saul. Adesso invece accetta il dono di Jonathan e anche questo diventa un gesto profetico inequivocabile. Quindi il futuro re Davide dovrà succedere a Saul invece di Jonathan. Lui sarà il re, che sarà però un re diverso. La storia che segue sarà una storia piena, l'abbiamo già visto, ne abbiamo già parlato, di vendette, di morti, di sangue, di crudeltà, ma tutto comincia con questo invece rapporto d'amore che si instaura fra queste due persone, con una manifestazione di fedeltà e si potrebbe dire quasi di devozione, che fa capire che questo rapporto e tutto ciò che accade avrà appunto la garanzia della presenza di Dio. Le parole che Giona rivolge a Davide, anche dopo, queste abbiamo letto, ma poi nel capitolo 20, anche nel capitolo 23, indicheranno che chi continuerà, ecco, la discendenza, chi continuerà la dinastia, da chi nascerà, se vogliamo, la vera dinastia regale di Israele, è da Davide. Dopo questo primo, la prima battaglia nei confronti contro i Filistei, ne avverranno altre. Davide risulterà sempre vincitore, diventerà l'eroe di Israele, sarà esaltato da tutto il popolo, viene narrato, ecco, proprio la celebrazione che viene fatta di Davide, le ragazze che escono per le strade per danzare, per cantare, per lodare Davide, e questo non piacerà a Saul, anche perché in questi canti queste ragazze diranno che Davide ha ucciso i suoi decimi, Saul ha ucciso i suoi 1000 e Davide i suoi 10.000. Quindi Saul capisce che per lui le cose si mettono male, e inizia a avere invidia per questo ragazzo giovane così ben voluto da tutto il popolo. L'invidia è il sentimento che nacque nel cuore di Caino. Che uccise suo fratello. E adesso questo sentimento dell'invidia rinasce in Saul, il quale cercherà più volte di uccidere Davide, non rendendosi conto che lottando contro Davide lotta contro Dio, e questo sarà poi la sua rovina completa e irrevocabile. Jonathan, come abbiamo letto in questo brano, viene a sapere del piano di Saul di uccidere Davide, intercede per lui e momentaneamente, qui da quello abbiamo letto, sembra che Saul si convinca a desistere dal suo intento, ma in realtà poi la tregua dura poco, perché l'invidia di Saul ritorna, attenta di nuovo alla vita di Davide, e Davide riesce a scappare grazie all'aiuto della moglie Michal, che era la figlia di Saul, tra l'altro. Ecco. Ma ciò che noi abbiamo già anche notato in altri incontri, Davide, nonostante la ferocia di Saul contro di lui, Davide si mantiene rispettoso del consacrato del Signore. Quando ha l'occasione di ucciderlo, lo risparmia. Sicuramente in considerazione della consacrazione che un tempo gli era stata conferita da Samuele, quindi per l'elezione, per la scelta che Dio ne aveva fatto, ma anche in rispetto del suo amico Jonathan. Davide scappa, aiutato da Michal, ma anche aiutato da Jonathan. E vediamo come Jonathan, proprio in questi, anche nei versetti che noi abbiamo letto, si esprime con parole che manifestano la sua lealtà, la sua fedeltà a Davide. È pronto a rinunciare al proprio posto sul trono a favore del suo amico, che lui sa essere amato dal Signore e scelto per diventare re. Questo, il rapporto tra Jonathan e Davide in questo senso è molto importante, perché dice, mette sulla bilancia, si potrebbe dire, mette in raffronto la successione, diritto dinastico, diciamo, e l'elezione di Dio, che essere servi del Signore, essere compiere una missione, si potrebbe dire, nel nome del Signore non esiste nessuna caratteristica umana, no? Ma è solo per una scelta che Dio fa. E proprio qui si viene proprio a mettere in evidenza la grandezza di Davide e anche come la scelta di Dio è misteriosa, no? Perché la regalità in Davide si nascondeva nel suo aspetto di un semplice pastore, no? Mentre Jonathan, che era l'erede, ma che non sarebbe mai entrato in possesso della sua eredità, cioè del trono, adesso si trova nello sfarzo, nella ricchezza di essere il primogenito del re. Jonathan è il figlio del re, quindi ha come caratteristiche tutte quelle caratteristiche che sarebbero state necessarie per diventare re secondo l'ordine umano. Ma Dio sceglie un semplice pastore. Il capitolo 20 ci racconta la proseguo della storia, si potrebbe dire, tra Davide e Jonathan, perché dopo che Davide è fuggito, i due si incontrano in segreto e parlano, ecco, insieme di quello che sta facendo Saul, che sta cercando di uccidere Davide. E Jonathan rinnova il giuramento di fedeltà a Davide, che non è esplicitamente ricambiato, poi vedremo. Quello che viene sempre specificato, sottolineato, è l'amore di Jonathan verso Davide. E Jonathan si rivolge a Davide prima chiedendo che la sua famiglia, i suoi discendenti siano risparmiati, e poi gli dice, ecco, perché tu sarai il re, non sarò io il re, tu sarai il re. E allora gli consiglia, Jonathan consiglia a Davide di nascondersi nella campagna, di non presentarsi alla corte, e perché dice io vedrò come si mettono le cose nei tuoi confronti da parte del re Saul, perché Davide era sempre, Jonathan era sempre convinto che il padre non poteva volere la morte di Davide. Invece quando torna a corte, ci sono delle feste e si rende conto, ecco, come Saul ha deciso di uccidere Davide, e addirittura tratta male Jonathan perché osa difendere il nemico del re. E quindi Jonathan la mattina dopo comunica a Davide che deve rimanere lontano. E c'è una bellissima scena in cui i due si salutano. Ed è l'unica scena in cui Davide mostra un po' di partecipare emotivamente a questo rapporto. Si prostra tre volte e piange a dirotto. E da questo momento in poi Davide sarà esule, andrà ramingo per il deserto, e ci saranno tanti racconti su questa situazione. E avverrà però durante questo periodo l'ultimo incontro tra i due amici. E durante questo ultimo incontro rinnoveranno proprio la loro amicizia. Allora, ecco, abbiamo visto l'invidia e la gelosia del re nei confronti di Davide, fino al punto di decidere di ucciderlo. Più di una volta nel testo troviamo il termine nemico. Quasi a sottolineare la differenza tra l'amicizia di Jonathan e David e invece l'opposizione tra David e il re e Saul. Anche questo è interessante, no? Ecco. C'è un'inimicizia, ma contrapposto a questa inimicizia c'è la relazione tra Davide e Jonathan, fatta di stima profonda, di un grande affetto. Tutto ruota intorno al potere e alla gelosia di Saul e alla lealtà e alla fedeltà di Jonathan. Si potrebbe dire al centro c'è Davide, oggetto di tutti questi sentimenti. Mentre lui, cioè il personaggio Davide in questo momento soprattutto, è un po', come si potrebbe dire, incolore, no? Cioè non traspaiono i suoi sentimenti. Si capirà veramente qual era il sentimento di Davide nei confronti di Jonathan quando questi morirà. In una battaglia sul Monte Gelboe, insieme al re Saul, muore anche il figlio Jonathan. E alla notizia di questa, della loro morte, Davide fa un canto, un lamento funebre, dove si rivolge all'amico chiamandolo fratello e dove dice, ecco, che il suo amore è un amore più forte, più importante di quello di una donna. E questo appunto forse è l'unico momento in cui Davide esprime pienamente i propri sentimenti. Tanti personaggi esprimono e dichiarano il loro amore per Davide, Jonathan, ma anche Saul in alcuni momenti, prima di essere preso appunto dall'invidia e dalla gelosia. Michal, la moglie, il popolo, ma invece non si dice mai che lui amava qualcuno. Non c'è una descrizione della sua, noi si potrebbe dire, vita interiore, di che cosa sente. E nonostante questo, Jonathan gli resta fedele e gli dimostra la sua continua devozione. Ma, allora, detto tutto questo, di che cosa si tratta davvero? Davide ha sconfitto, abbiamo visto, Golia, e Jonathan per due volte viene ripetuto in quell'occasione che Jonathan ama Davide come se stesso, come la sua stessa vita, e che l'anima di Jonathan rimane legata a quella di Davide. Quindi c'è un patto, c'è questo patto, abbiamo visto, no? Tra i due, ma è un patto asimmetrico, perché i due non sono sullo stesso piano, uno è il figlio del re e uno è un pastore. Ma in realtà nella realizzazione di questo patto le parti si invertono, perché chi diventa il futuro re è il pastore, mentre quello che sarebbe dovuto essere il futuro re promette fedeltà e obbedienza a Davide. Quindi prima, ecco, di tutto c'è questo patto, che è un patto asimmetrico. Noi abbiamo sottolineato che Jonathan esprime tutto il suo sentimento, mentre Davide no. Questo è un problema, diciamo, no? Perché c'è chi sostiene che in realtà non era una vera amicizia, diciamo, bilaterale. Sì, Jonathan era amico di Davide, ma Davide in fondo è sempre stato un po' un opportunista, cioè ha fatto dei calcoli politici, ecco. In fondo era un modo per entrare a corte, per avere una spia, non so come dire, all'interno del... Anche se c'è un dettaglio grammaticale che potrebbe invece portare in un'altra direzione. Nel primo versetto del capitolo 18 Versetto 1, capitolo 18 del primo libro di Samuele dice: quando Davide ebbe finito di parlare con Saul, la vita di Jonathan s'era legata alla vita di Davide e Jonathan lo amò come se stesso. Quindi si dice che Jonathan amò Davide. Questa traduzione si rifà al testo ebraico cosiddetto masoretico, cioè quello che veniva comunemente usato, diciamo, ai tempi anche di Gesù, dove c'erano state, perché allora il testo, l'ebraico classico biblico, è scritto solo con le consonanti, abbiamo detto tante volte, Poi ci sono stati questi degli maestri che si chiamavano masoreti, che hanno aggiunto dei segni, sono dei puntini fondamentalmente, che noi impropriamente chiamiamo vocali, ma in realtà si dovrebbe dire che sono segni per una corretta lettura. Però noi chiamiamoli vocali perché, ecco, è più semplice. Ecco. Allora, che succede? Il testo masoretico, quindi quello dove sono state messe le vocali, è stato dalla forma con le vocali, noi abbiamo la forma del verbo amare alla terza persona singolare. E quindi lo amò. Amen. Ma senza le vocali, quindi il testo precedente, diciamo quello originale, senza le vocali, in realtà noi avremmo la terza persona plurale. E quindi una esimia biblista che si chiama Bruna Costa Curta ha notato questa cosa, che lì c'è questo particolare fenomeno che si chiama Kereh Ketiv in ebraico, cioè che vuol dire così si scrive ma così si legge, perché ci sono tanti punti della Bibbia in cui c'è stato questo cambiamento, cioè quando è scritto solo con le vocali, scritto in un modo vorrebbe dire una cosa, ma gli interpreti e i lettori, che sono antichi, cioè non è che hanno aggiunto i segni per leggere, fa così si scrive e così si legge, hanno messo una mutazione, probabilmente perché al loro tempo ormai quello era il modo di leggere e di intendere, di interpretare quel punto. Quindi, allora, ricapitolare, attraverso questo dettaglio grammaticale si può intravedere una reciprocità, un amore reciproco tra Davide e Jonathan. Però, ecco, questo è un'ipotesi, però, ecco, c'è un però. Il problema è che effettivamente, come abbiamo sentito, il soggetto della frase è Jonathan, è singolare. Ecco, per cui il fatto che il verbo sia plurale è un problema. Poi ci sono altri problemi, il verbo attivo, passivo, vabbè, insomma, ora questo comunque, questa è un'ipotesi. In un altro punto, l'amicizia tra Jonathan e Davide viene però definita proprio come un'alleanza, che in ebraico si dice berit. E quindi, ecco, probabilmente quello tra Jonathan e Davide, perlomeno all'inizio, era un'alleanza, più che un'amicizia. Poi c'è un altro problema in questo rapporto fra questi due, che oggi, se voi andate su internet, va per la maggiore, cioè quando Davide fa il canto alla morte di Jonathan, appunto dice: più meraviglioso di quello provato per le donne è l'amore per Jonathan. E quindi su questo ci si sono buttati a pesce quelli che vogliono sostenere l'omosessualità. Cioè, si dice che, si sostiene che il rapporto tra questo amore non era un'amicizia, ma era un amore omosessuale tra Jonathan e... Ora, noi sappiamo che nell'antichità l'omosessualità era diffusa nelle zone dell'Antico Oriente, del Medio Oriente, diciamo. Però sappiamo anche che per gli israeliti era proibito espressamente e anche categoricamente l'omosessualità. Però sappiamo anche che tanti divieti non erano poi così osservati, per cui se ci si ferma qui, ecco, si può essere anche un'ipotesi fattibile, diciamo. Solo che se noi andiamo a guardare bene, perché noi non possiamo semplicemente applicare alla Bibbia, alla scrittura, qualcosa che è una nostra mentalità, un nostro modo di interpretare la realtà e di viverla, no? Ecco, bisogna andare a vedere il testo. Allora, com'è che si può, ecco, che cosa ci dice? Ci dicono queste le parole che vengono interpretate in questo senso, in realtà. Abbiamo visto che quando Davide ebbe finito di parlare, la vita di Jonathan si era legata alla vita di Davide. Questo verbo legare, che viene appunto usato per descrivere il legame tra Jonathan e Davide, spesso è molto usato per indicare un vincolo di tipo politico, non tanto un legame amoroso. Allora, per capire che significa che senso dare a una parola, bisogna vedere in tutto il resto della Bibbia come viene usata quella parola. Ecco, allora, questa parola di solito viene usata per indicare un legame di tipo politico, anche cospiratorio, anche una cospirazione contro qualcuno. Poi c'è il verbo amare, e il sostantivo amore. Che viene usato nella Bibbia, nell'Antico Testamento, per indicare tutti i tipi di amore, diciamo. Certo, l'amore per una donna o per un uomo, ma l'amore per Dio, l'amore per un amico. E è sempre usato per indicare anche l'amicizia, perché non esiste in ebraico una parola che significa amicizia. Quindi per indicare l'amicizia viene usato sempre l'amore. Perché bisogna stare attenti, no? Come tante volte si può travisare, no? Perché non si traduce C'era un libro che ho letto un po' d'anni fa che diceva che tradurre è sempre tradire. Quindi, sì, ma, però ringraziamoci la traduzione, però ecco, va capito bene a volte che cosa. Ecco. In ebraico non esiste la parola amicizia, e quindi viene usata sempre la parola amore, amare. E allora ecco che si può fraintendere, no? Un'altra parola che viene usata per esprimere l'affetto di Jonathan nei confronti di David è la parola piacere, gradire, essere contento di qualcosa. Certo, questo è un verbo che viene usato e non lo troviamo usato per indicare il piacere provato per una donna, quindi in una relazione affettiva. Ma lo stesso verbo è impiegato anche per indicare il gradimento da parte di Saul verso Davide nella prima fase del loro rapporto. Viene usato lo stesso verbo, quindi non in una amicizia, in un amore diciamo, non so come dire, sentimentale, non so come. È usato anche per indicare l'apprezzamento di Dio nei confronti di Davide. Può indicare anche il piacere provato per una cosa o nel fare qualcosa. Quindi è un verbo che ha un uso molto molto ampio. E poi dopo, alla fine, ecco, il verbo baciare, che viene usato per esprimere lo scambio tra Davide e Jonathan. E anche questo è un verbo però che viene usato tante volte per descrivere una relazione anche tra uomini, ma padre e figlio, suocero e genero, tra fratelli. Quindi del resto Davide e Jonathan erano cognati, perché Davide aveva sposato la sorella di Jonathan, e quindi ecco, si può considerare anche che questo è un gesto che veniva usato nell'ambito familiare, ecco, e quindi in questo senso ci sarebbero anche altri elementi, se noi vogliamo, ecco, concludere, quindi nulla prova che questo amore tra Jonathan e Davide fosse in realtà un amore omosessuale. Concludendo, possiamo dire che si può mettere in discussione l'autenticità del sentimento di Davide. Già pensando alla natura, come si diceva all'inizio, asimmetrica del patto fra i due. Si può supporre dal fatto che viene sempre sottolineato l'amore da parte di Jonathan. E del resto, ecco, può risultare anche comprensibile che Davide non cerchi una vera amicizia. Lui sa di essere l'unto del Signore, ha dalla sua parte Dio, quindi non ha bisogno di fare alleanze. E anche Jonathan, se vogliamo, potrebbe anche essere accusato di opportunismo. Ha capito come vanno le cose, che Davide sta, il vento, diciamo così, soffia a favore di Davide, e quindi, diciamo, cerca di salire sul carro del vincitore. Ne conosciamo di questi personaggi. Certamente dal testo non traspare questo. Sicuramente dal testo traspare invece una sincerità, un'autenticità dell'amore di Jonathan verso Davide, ma in fondo anche di Davide verso Jonathan. Insomma, allora, questa è stata è una vera amicizia oppure no? Non ci sono grandi elementi per arrivare a una conclusione, però io direi che un elemento, un argomento molto importante e quasi, io direi, dirimente è la tradizione ebraica, che considera questo un esempio, l'esempio di amicizia più puro e più sincero. E in uno dei testi di interpretazione, diciamo, ebraica della Bibbia, perché Avot, si dice: qualsiasi amore che dipende da qualcosa, quando quella cosa perisce, anche l'amore perisce. Ma un amore che non dipende da qualcosa non perirà mai. Qual è un esempio di amore che dipende da qualcosa? Questo è l'amore di Ammon per Tamar. E un amore che non dipende da qualcosa, questo è l'amore di Davide e Jonata. Quindi, la tradizione ebraica sostiene l'autenticità, la bellezza di questo amore. E allora, ecco, anche noi assumiamo questa, che ha un fondamento nel testo. Il racconto di Davide e Jonathan, ecco, allora noi assumiamo, ci piace interpretare così. Ci sono tanti che non lo interpretano così. Però, ecco, per noi questo è il più grande, rappresenta il più grande esempio di amicizia contenuto nella Bibbia. È l'amicizia tra i due eredi al trono, l'uno per diritto di successione e l'altro per elezione. Il Nuovo Testamento confermerà e dà compimento alla profondità, alla bellezza, alla gratuità di questa amicizia, che tutto avrebbe dovuto dividere. Questi due sarebbero dovuti essere nemici. Tutto li portava a doversi dividere, a doversi combattere. Ma l'amicizia, questo amore, che in greco c'è una parola, filia, questa amicizia di predilezione, ha unito per sempre. Chi rimane al centro di questa relazione e è custode di questa relazione è il Signore, perché Davide e Jonathan si sono scelti di fronte a Dio, hanno fatto un rito, un'alleanza che aveva un rito specifico. E in questa relazione adesso noi vedremo che diventa realtà un testo poetico del libro del Siracide, dove si parla di amici fedeli che si incontrano, si scelgono. che sono un tesoro l'uno per l'altro, sono un farmaco che dà la vita l'uno all'altro. Quella di Jonathan e Davide non è stata un'amicizia vissuta in quello che sentiremo il libro del Siracide chiama il momento migliore. Non sono stati uniti quando le cose andavano bene, si potrebbe dire. Anzi, al contrario, è un'amicizia che è stata caratterizzata dalle difficoltà, dagli ostacoli. Questi due uomini sono stati messi ripetutamente alla prova. I loro sentimenti, si potrebbe dire, sono stati vagliati. E Jonathan e Davide si sono dimostrati lealtà e affetto non solo nel momento buono, ma anche e soprattutto nei giorni della sventura. Erano molto simili fra loro. Tutti e due erano guerrieri, coraggiosi, abili. Entrambi erano destinati al trono, ma non sono diventati rivali. Spesso le persone, quando hanno le stesse caratteristiche, le stesse qualità, no? E poi dopo si entra in competizione, no? Loro no. Si sono dimostrati leali. Perché, come dice appunto il capitolo 18, Jonathan lo amava come se stesso. E come dice il libro del Siracide, come è uno, così sarà il suo amico. Questa amicizia rispecchia proprio quella descritta dal libro del Siracide, caratterizzata da sentimenti nobili, sinceri. E certamente questa relazione prefigura anche alcuni elementi che noi troviamo nel Vangelo, in cui c'è un amore incondizionato, che è quello che Gesù esprime durante la sua vita e chiede ai discepoli di vivere, di esprimere. Jonathan è l'amico fedele del Siracide. Diventa per Davide riparo forte, pronto a difenderlo di fronte a Saul, è farmaco che dà vita, che dà la sua vita. I due piangono insieme, no? Quando si devono lasciare. Quindi Jonathan e Davide rappresentano gli amici per eccellenza, l'amico fedele, che dimostra una amicizia intensa, incondizionata, anche davanti all'incertezza di Davide, forse. Jonathan è il protagonista di questa amicizia, non è Davide. È uno degli esempi più alti nell'Antico Testamento, ma forse in tutta la Scrittura, di un amore libero e disinteressato, che raggiunge il culmine nella fedeltà a rischio della propria vita. Tanto che, ecco, ci fa pensare anche allo stile del Signore Gesù, che ama fino a dare la morte, la vita, a accettare la morte liberamente per i suoi amici, come dice nel Vangelo di Giovanni, dare la vita per i propri amici. Un giorno, quando ormai la guerra, diciamo, di Saul contro Davide infuriava, quando Davide, Saul già aveva deciso e aveva tentato di uccidere Davide, Jonathan aveva detto a Davide: andiamo nei campi. E questa frase nella scrittura non la conosciamo, è la frase di Caino a Abele. Allora l'amico è l'anti-Caino, che invita ad andare nei campi, ma non per uccidere, ma per salvare. E nella nostra storia personale, ma anche, se vogliamo, universale, gli inviti di Caino e quelli di Jonathan coesistono. Sono uno accanto all'altro, si incrociano. E a volte non è facile riconoscerli. Qualche volta scopriamo che l'altro non è Jonathan, ma è Caino. E questo lo vediamo solo quando vediamo la sua mano armarsi. Ma altre volte scopriamo che chi pensavamo fosse Caino in realtà è Jonathan. E continua nella storia, continua nella nostra vita, tutto questo. Ma in realtà la storia continua perché gli inviti di Jonathan sono più numerosi degli inviti di Caino. Cioè gli amici sono più numerosi dei nemici, degli assassini. E 1000 anni dopo Davide e Jonathan, il vero amico dell'uomo, il fondatore di una comunità di amici, come ha detto, non vi chiamo più servi ma amici, è stato messo sulla croce da una mano fratricida, da un Caino, da tanti Caino. E sotto la croce però c'era un amico. Quella volta l'amico non ha potuto salvarlo, ma noi siamo chiamati a continuare ad attenderlo in compagnia di Abele e di tutte le vittime, perché lui ci ha promesso che tornerà, e la promessa dell'amico è vera. Questo noi stiamo attendendo, questo avvento, ci stiamo avvicinando a questo incontro, cui possiamo ancora una volta ricevere la visita di questo grande amico che viene a dare la vita per noi. Allora vorrei concludere, leggendo questo poema sull'amicizia, nel libro del Siracide. Ci sono più punti del Siracide, si parla dell'amicizia, ma questo è un po' il culmine. Una bocca amabile moltiplica gli amici, una lingua affabile le buone relazioni. Siano molti quelli che vivono in pace con te, ma il tuo consigliere è uno su 1000. Se vuoi farti un amico, mettilo alla prova e non fidarti subito di lui. C'è infatti chi è amico quando gli fa comodo, ma non resiste nel giorno della tua sventura. C'è anche l'amico che si cambia in nemico e scoprirà i vostri litigi a tuo disonore. C'è l'amico compagno di tavola, ma non resiste nel giorno della tua sventura. Nella tua fortuna sarà un altro te stesso e parlerà liberamente con i tuoi servi. ma se sarai umiliato, si ergerà contro di te e si nasconderà dalla tua presenza. Tieniti lontano dai tuoi nemici e guardati anche dai tuoi amici. Un amico fedele è rifugio sicuro. Chi lo trova, trova un tesoro. Per un amico fedele non c'è prezzo, non c'è misura per il suo valore. Un amico fedele è medicina che dà vita. Lo troveranno quelli che temono il Signore. Chi teme il Signore sa scegliere gli amici. Come è Lui, tali saranno i suoi amici.